Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli in Vaticano, decima congregazione generale questa mattina a due giorni dall'avvio del conclave. La Papa mobile trasformata in stazione sanitaria per Gaza, l'ultimo dono di Francesco per i bambini della striscia. Elezioni in Romania, trionfa il candidato antisistema Simeon al primo turno delle presidenziali, a sfidarlo al ballottaggio sarà l'attuale sindaco di Bucarest, Dan. Sono le 14, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Sono ore di dialogo tra i cardinali a due giorni dall'avvio del conclave per l'elezione del nuovo Papa. Questa mattina si è tenuta in Vaticano la decima congregazione generale. Altre riunioni dei porporati si terranno oggi pomeriggio e domani, prima dell'ingresso nella Cappella Sistina degli elettori. Ma sulla prima riunione di oggi ci riferisce Giancarlo Lavella.
Il direttore della sala stampa Bruni riferisce della presenza stamane di 179 cardinali, di cui 132 elettori, che hanno dato vita a 26 interventi sui seguenti temi: il diritto canonico e il ruolo dello Stato della Città del Vaticano, poi il tema della povertà, una piaga da alleviare grazie all'intervento delle Caritas, e ancora la missionarietà della Chiesa e il senso che ha il Vangelo per il mondo d'oggi. Rievocata ancora la preghiera durante il Covid come porta aperta di speranza nelle situazioni di paura, un compito questo che la Chiesa, è stato detto, deve continuare a curare. Si è parlato anche del nuovo Papa, molti si attendono, un pastore vicino alle persone, di fronte alle crisi che colpiscono tutti e che rischiano di essere divisive anche per la Chiesa. Infine è stato comunicato che il cardinale Camerlengo ha fatto il sorteggio per l'assegnazione delle stanze ai cardinali. Tutti saranno alloggiati negli edifici di Santa Marta e Santa Marta Vecchia.
L'ultimo dono di Papa Francesco ai bambini di Gaza è la Papa mobile affidata alla Caritas Gerusalemme per essere trasformata in una stazione sanitaria. Una risposta concreta alla grave crisi umanitaria in atto nella striscia, dove ad oggi quasi un milione di bambini è sfollato. Sentiamo Greta Giglio.
Il veicolo della speranza, così è stata ribattezzata la Papa mobile che Bergoglio ha lasciato in eredità alla Caritas Gerusalemme. Il veicolo è stato trasformato in una unità sanitaria mobile destinata ai bambini di Gaza, con attrezzature per diagnosi e vaccini, test per le infezioni, kit di sutura e altri equipaggiamenti salvavita. Medici e operatori sanitari sono pronti a utilizzarla per raggiungere gli angoli più remoti della striscia. Papa Francesco aveva usato questa vettura nel 2014 per il suo viaggio in Terra Santa e l'aveva lasciata a Betlemme come simbolo di pace. Oggi diventa anche strumento di speranza per la popolazione palestinese, sottoposta a una crisi che potrebbe aggravarsi ancora. Infatti Hamas ha accusato Israele di bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari e di utilizzarli come strumento di ricatto politico, mentre il governo israeliano ha approvato una nuova operazione che prevede l'escalation militare e l'occupazione della striscia di Gaza.
La pagina internazionale: il gabinetto israeliano ha approvato all'unanimità il piano per espandere le operazioni militari nella striscia di Gaza, lo rivelano testate locali, secondo le quali è stato approvato anche l'ingresso di aiuti umanitari e la loro distribuzione tramite aziende private. Hamas, dal canto suo, accusa Israele di usare gli aiuti umanitari come mezzo di ricatto politico. Andiamo in Romania, dove ieri si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali. Il voto ha premiato il nazionalista di destra George Simeon, che affronterà tra due settimane il sindaco di Bucarest, Nicus Ordan, con un ballottaggio cruciale. Francesco De Remigis ha chiesto un'analisi di questa prima tornata, svoltasi dopo l'annullamento del voto di novembre scorso per presunte ingerenze straniere sull'elettorato, a Sarina Soare, docente associato presso l'Università di Firenze.
Ad una mappa elettorale vediamo che, all'eccezione dei grandi centri urbani, il candidato Simeon ha vinto ovunque, e un altro dato altrettanto importante è che all'interno della numerosa diaspora rumena, per lo più in Europa occidentale ma anche negli Stati Uniti e in Canada, il candidato Simeon ha ottenuto dei risultati molto importanti. Come si spiega questo voto e perché questo successo? Abbiamo un voto di protesta legato alla contestazione di questa decisione della Corte Costituzionale del 6 dicembre, che non è stata forse spiegata in maniera accurata e documentata. Dall'altro lato c'è qualcosa di più sostanziale, un attaccamento dei cittadini rumeni a dei valori tradizionali. Non si sono ritrovati tanto nell'importazione di alcuni valori ritenuti cardine per l'Unione Europea, che sono stati visti come delle forme di imposizione, come per esempio i matrimoni tra persone dello stesso genere.
Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato l'imposizione di dazi al 100% anche sull'industria cinematografica straniera, nel tentativo di riaffermare il dominio americano e frenare così il declino di Hollywood. I particolari da Camilla Del Vecchio.
Autorizzo il Dipartimento del Commercio e il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per l'istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film che arrivano nel nostro paese e che sono prodotti in paesi stranieri. Così Donald Trump ha reso nota la volontà di imporre dei dazi contro l'industria cinematografica internazionale. Hollywood sta morendo molto rapidamente. Altri paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivi per attivare i nostri registi e studi lontano dagli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente americano. L'industria cinematografica rappresenta un settore importante per l'economia statunitense. Con oltre 2 milioni di posti di lavoro, circa 270 miliardi di dollari di fatturato e 14 miliardi di dollari di spesa per la produzione. L'iniziativa mira quindi a contrastare quella che Trump definisce una minaccia alla sicurezza nazionale, senza però fornire dettagli su come verrebbero applicate le tariffe né su quali produzioni verrebbero colpite.
Due donne e un uomo sono morti a seguito di attacchi condotti da droni ucraini nella regione russa di Kursk e altre tre persone sono rimaste ferite, lo ha riferito il governatore dell'area. Incidente mortale sul lavoro in Italia, un operaio di 58 anni è deceduto questa mattina in uno stabilimento metalmeccanico in provincia di Vicenza mentre stava operando a un'apparecchiatura dell'impianto. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Noi torniamo in Vaticano, dove centinaia di imprenditori hanno attraversato in mattinata la Porta Santa. In molti erano anche all'udienza che Papa Francesco concesse a Confindustria nel settembre del 2022. Ce ne parla Alessandro Guaracci.
L'economia cresce e diventa umana quando i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda. Così parlò Papa Francesco nel 2022 a Confindustria, ricevuta in Vaticano. Le emergenze ancora oggi sono tante, dal lavoro povero alle delocalizzazioni. Il numero di donne è ancora troppo scarso, soprattutto nei quadri manageriali. Per il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, le imprese comunque stanno cambiando e stanno concedendo sempre più strumenti di welfare per i dipendenti.
I giovani, quando vanno a scegliere, perché adesso hanno fortunatamente anche la possibilità di scegliere in alcuni casi tra più opportunità, il fatto di andare in un'azienda che ha una visione anche sociale viene vissuto molto positivamente per cercare quel famoso purpose, quel famoso significato nel lavoro, che non è solo quello ovviamente economico ma anche quello di dare un impatto positivo sulla società.
Domani 6 maggio la Chiesa celebra la Madonna della Tenerezza, l'icona così chiamata perché raffigura la Madonna con in braccio il bambino Gesù, guancia a guancia. Un murale che ripropone questa rappresentazione è presente anche all'interno della casa di reclusione di Opera a Milano. Ce ne parla Roberta Barbi.
Un'immagine che non ha bisogno di presentazioni, è l'icona della tenerezza, la Madonna che tiene in braccio il bambinello in un atteggiamento di particolare intimità e tenerezza, appunto, come solo tra madre e figlio. Una rappresentazione che molto tempo fa un detenuto con fine pena mai della casa di reclusione di Opera ha voluto dipingere su un muro del carcere, a ricordare quella tenerezza e custodia che a tutti gli esseri umani è dovuta. Di tenerezza ha parlato spesso anche Papa Francesco, ricordando come la Chiesa deve essere madre tenera per i suoi figli, specie quelli considerati ultimi tra gli ultimi, come appunto i detenuti. Don Antonio Loi, cappellano Opera per 15 anni, ci racconta la sua esperienza personale di tenerezza in carcere.
Cosa che mi ha colpito tanto, una volta un incontro con un tossicodipendente che mi racconta un po' la sua vita, insomma era figlio di una famiglia un po' balestrata, la mamma si prostituiva, papà era sempre ubriaco, poi un uomo violento, eccetera. Alla fine del colloquio mi chiede se potevo confessarlo, alla fine della confessione viene da me e mi dice: vorrei che tu mi abbracciassi perché mio padre non l'ha mai fatto. Me lo porto nel cuore come una cosa, un uomo di 50 anni che chiede qualche cosa che da bambino non ha mai avuto, ecco.
È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. A voi tutti buon proseguimento di ascolto.